Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, la grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Sono risorto e ancora sono con te. Mirabile è la tua scienza, la tua sapienza. Hai posto la tua mano su di me. La notte, il giorno di Pasqua, abbiamo cantato queste parole in bocca, che sono pronunciate, la liturgia le mette in bocca a Gesù stesso, e le abbiamo ripetute per tutta l'ottava di Pasqua insieme a Gesù, celebrando con le sue parole quello che in lui è avvenuto il giorno di Pasqua. Esprimiamo anche nella speranza quello che attendiamo per noi tutti, per tutta l'umanità, per tutta la creazione di Dio, come è stato per Gesù, la mano potente di Dio compia per tutti quello che ha compiuto in Gesù, per i meriti, le grazie, i doni che ci ha ottenuto l'opera di Gesù, così gratuita.
Dagli Atti degli Apostoli, al capitolo 4, versetti 13-21. In quei giorni, i capi, gli anziani e gli scribi, vedendo la franchezza di Pietro e di Giovanni, e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti e li riconoscevano come quelli che erano stati con Gesù. Vedendo poi in piedi vicino a loro l'uomo che era stato guarito, non sapevano che cosa replicare. Li fecero uscire dal sinedrio e si misero a consultarsi fra loro dicendo: che cosa dobbiamo fare a questi uomini? Un segno evidente è avvenuto per opera loro. Esso è diventato talmente noto a tutti gli abitanti di Gerusalemme che non possiamo negarlo. Ma perché non si divulghi maggiormente tra il popolo, proibiamo loro con minacce di parlare ancora ad alcuno in quel nome. Li richiamarono e ordinarono loro di non parlare in alcun modo né di insegnare nel nome di Gesù. Ma Pietro e Giovanni replicarono: se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Quelli allora, dopo averli ulteriormente minacciati, non trovando in che modo poterli punire, li lasciarono andare a causa del popolo, perché tutti glorificavano Dio per l'accaduto. Parola di Dio.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, oh Signore.
Al capitolo 16, versetti dal 9 al 15. Risorto al mattino, il primo giorno dopo il sabato, Gesù apparve prima a Maria di Magdala, dalla quale aveva scacciato 7 demoni. Questa andò ad annunciarlo a quanti erano stati con lui ed erano in lutto e in pianto. Ma essi, udito che era vivo e che era stato visto da lei, non credettero. Dopo questo apparve sotto altro aspetto a due di loro, mentre erano in cammino verso la campagna. Anch'essi ritornarono ad annunciarlo agli altri, ma non credettero neppure a loro. Alla fine apparve anche agli undici mentre erano a tavola, e li rimproverò per la loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che lo avevano visto risorto. E disse loro: andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura.
Parola
parola del Signore.
Ecco, ovviamente non c'è la sintesi dei Vangeli della resurrezione delle letture di questa settimana, anche se è vero che la prima lettura, quella degli Atti, è stata una lettura continua nei capitoli 3 e 4, ma comunque non è. E poi c'è il Vangelo di Marco, che è anche una sintesi di quello che è accaduto dopo la resurrezione di Gesù, delle apparizioni di Gesù, dell'incredulità dei discepoli e, nonostante questo, del mandato che Gesù dà a loro e che mantiene l'incarico a loro destinato, per loro pensato, già prima della morte e resurrezione e prima che i discepoli mostrassero la loro incredulità di fronte a coloro che avevano detto, i testimoni che avevano visto Gesù risorto.
Ma stando sugli Atti, i versetti di oggi parlano di questo consiglio che tiene il Sinedrio facendoli uscire di fronte alla difficoltà che hanno, perché il miracolo è evidente, l'uomo è adulto, è conosciuto anche come precedentemente storpio dalla nascita, quindi il miracolo della guarigione non si riesce a frenare, a negare, però c'è questa predicazione che fa problema. Ma a me aveva colpito che loro, le autorità, dicono di non parlare più. Ma Pietro e Giovanni dicono così: non possiamo tacere quello che abbiamo visto e ascoltato. Mi ha stupito questa successione dei due verbi, visto e ascoltato. E allora, sì, pensavo che si rifacesse alle apparizioni, certamente, perché loro attraverso il miracolo poi predicano il Cristo risorto, anzi veniva detto che quello che fa difficoltà è che è la predicazione della risurrezione, in Gesù la risurrezione dei morti, quindi la predicazione fa riferimento all'avvenimento di Gesù e poi ancora di più anche proprio al fatto che la risurrezione diventa l'orizzonte per tutti. Ma allora questa successione di verbi, vedere e udire, io lo interpretavo così, cioè non possiamo tacere di aver visto il Gesù risorto e di aver ascoltato quello che lui ci ha chiesto, cioè andate, annunziate. Mi pare quindi che loro si rifacciano a questo obbligo che hanno, non solo che loro veramente hanno visto il risorto, quindi non stanno mentendo, ma anche di sentirsi vincolati. Noi non possiamo tacere quello che abbiamo ascoltato, cioè l'ordine di annunciare. E questo mi sembra molto importante. Non c'è solo una responsabilità rispetto così al fatto che è successo qualcosa e loro l'hanno visto, ma c'è anche un compito specifico dei credenti, che è quello di andare ovunque, è un compito missionario di annuncio, non per potenza, ma per diffusione di una notizia che cambia la vita.
Anche a me aveva colpito questo versetto 30, non possiamo tacere, come se ci fosse una forza prorompente dietro di loro dopo la resurrezione e bisognava assolutamente annunciare quello che e avevano visto e udito, ma nello stesso tempo mi sembrava anche la risposta al compito che, secondo quello che abbiamo letto nel Vangelo, viene dato dal Signore risorto, che dice andrate. Allora essi, dopo aver parlato, andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura. Ecco, e questo i giorni scorsi leggevamo a partire da Gerusalemme. Ecco, quindi mi sembra davvero il compimento di un comando da parte del Signore e una forza che è stata messa in loro di dover annunciare assolutamente queste cose. E poi mi ha colpito però anche l'inizio di oggi, sempre degli Atti, dove dice che il Sinedrio si accorge che erano persone semplici e senza istruzione e rimanevano stupiti. E questa cosa lo stesso mi ha fatto pensare anche ai Salmi, quando anche il Salmo 118, quando leggevamo sono più saggio dei miei maestri, oppure leggevamo la tua parola nel rivelarsi illumina, dona saggezza ai semplici. Proprio così mi sembra davvero anche questo il compimento delle profezie, questa franchezza che loro dimostrano di fronte a questi capi, che pure erano i loro maestri, dovevano essere.
Il Signore è il Signore, 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 il Signore è il succede. E una volta il padre con Giuseppe ci dice: c'è il segno che abbiamo la fede e che ci vediamo la fede. Quindi la chiediamo con tutto il cuore e tutta l'umanità. E vedo anche essere insieme a questa sacra del Vangelo la colletta di oggi. E dice che il dono della fede è dato a tutte le gente. Quindi, come il dono di Dio, possiamo sempre chiedere.
Anche a me aveva colpito l'inizio degli atti di oggi rispetto alla semplicità e alla mancanza di istruzione dei due, perché di fatto insomma sembrerebbe impossibile poterli definire così, anche per il discorso che è appena stato fatto e per quello che poi viene dopo, insomma questa proclamazione invece dell'intenzione di andare e proclamare. E quello che appunto invece a me subito dopo dice, questa sapienza e questa forza vengono dal fatto di essere stati con Gesù, che suscita appunto in loro la capacità non solo della proclamazione ma anche della carità, perché poi tutto questo nasce dalla guarigione dell'uomo storpio, per cui mi sembra davvero una grande consolazione, una grande ricchezza il provare a stare con Gesù per essere capaci di carità e anche di una parola, se poi al Signore piace, significativa.
Ma proprio su questo versetto qui 13, vedendo appunto la franchezza di Pietro e di Giovanni e rendendosi conto che erano persone semplici e senza istruzione, rimanevano stupiti. Allora mi sembrava veramente che qui si manifestasse in pienezza che cos'è il regno e le potenze del regno di Dio. Perché così per caso, adesso sfogliando un Vangelo in greco, ho visto che c'è un parallelo bellissimo, cioè c'è Matteo 11 dove dice il famoso versetti 25 seguenti: in quel tempo Gesù disse: ti rendo lode Padre Signore del cielo e della terra, perché hai nascosto queste cose, che sono appunto non ha nessun nesso con quello che precede, sono le cose del regno. Hai nascosto queste cose ai sapienti e ai dotti e le hai rivelate ai piccoli. Sì, o Padre, perché così hai deciso nella tua benevolenza, eccetera. Quindi mi sembra veramente che la potenza del regno, le energie del regno che sono instaurate in mezzo a noi con la risurrezione di Gesù, siano proprio queste: il potere delle guarigioni date agli apostoli, il potere di annunciare la parola, di poter quindi convertire. Poi è molto bella la colletta di oggi che dice, dunque dice, che estendi a tutti i popoli il dono della fede e guarda i tuoi figli di elezione, eccetera. Quindi queste potenze del regno sono promesse a tutta l'umanità, quindi è veramente l'inizio, insomma, del regno con Gesù risorto e con e seguita con i suoi discepoli.
Negli Atti degli Apostoli mi colpisce il versetto di fatto che non c'è, il 22 sarebbe, e mi domando anche il perché toglierlo. Dice: l'uomo infatti sul quale era avvenuto il miracolo della guarigione aveva più di 40 anni. A me sembra di molto, molto rilevante questa puntualizzazione, tanto più che si sta parlando di lui dal capitolo terzo, e quest'uomo e ha coinvolto il popolo, i capi, il sinedrio, tutti, questa vicenda. Perché è così importante? Quest'uomo viene guarito, quando è guarito ha un atteggiamento di gioia molto grande. Dice: entrò con loro Giovanni e Pietro nel tempio camminando, saltando e lodando Dio, e tutto il popolo ne è strabiliato di questa gioia, che tanto più che vengono contagiati. Questo saltando è un verbo che troviamo anche nel piccolo allegro, Salmo 113. Che dice appunto: il mare vide all'uscita, diciamo, dall'Egitto, il mare vide si ritrasse, il Giordano si volse indietro, i monti saltellarono come rieti e le colline come agnelli di un gregge. Il fatto che avesse 40 anni quindi non è ozioso, richiama, anzi più di 40 anni, richiama al tempo nel quale il popolo ha camminato nel deserto col suo Dio, e avendo più di 40 anni, quel più è il momento della liberazione, è il momento di entrata in una terra promessa, che non è più in un orizzonte terreno, ma ormai con la risurrezione del Cristo è un orizzonte celeste.
Ma a me piace moltissimo che nel Vangelo, in questo Vangelo, sia ricordata la vittoria di Gesù sul demonio, proprio come prima cosa. Risorto Gesù apparve a Maria Maddalena, dalla quale aveva cacciato 7 demoni. Mi sembra che sia proprio una sintesi di tutta la vittoria di Gesù, che sulla croce ha vinto, ecco, quel grido che si sentirà nell'Apocalisse e che risolverà il pianto di tutta l'umanità. E infatti anche qua si dice così, che andò ad annunciarlo a quelli che erano con lui in lutto e in pianto. E proprio in due righe, in due versetti, c'è la sintesi di tutto quello che ha compiuto il mistero della morte e della resurrezione di Gesù: ha cacciato il demonio, ha asciugato le lacrime e ha annunciato la vita e la resurrezione per tutta l'umanità. E nello stesso tempo è sottolineata questa, mi ha sempre colpito tanto, questa grande difficoltà, questa grande fatica anche dei discepoli a credere alla resurrezione finché non avranno visto. Hanno bisogno proprio di incontrare il risorto per perché sia vinta anche l'incredulità e la durezza di cuore.
È singolare che tutto questo discorso che fa Pietro lo fa davanti a Anna, Caifa, gli scrivi, Giovanni, Alessandro e tutte le famiglie che appartenevano a famiglie dei sommi sacerdoti. E non dobbiamo dimenticare che queste erano le massime autorità religiose del popolo a cui la gente doveva fare riferimento e seguire le loro parole. Ecco, a questo punto però negli Atti degli Apostoli si dice che il Pietro fa questa affermazione: non possiamo tacere ciò che abbiamo visto, e prima dice: se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi più che a lui, giudicatelo voi. Secondo me, come l'ho letto io, viene messo in risalto il primato della coscienza singola, cioè la coscienza del singolo diventa adesso non mi so esprimere bene, ma una parte fondamentale davanti a cui anche la massima autorità religiosa deve lasciare il passo. Per cui da una parte ci dà una grande responsabilità singola, cioè noi non dobbiamo obbedire perché ci viene imposto, dobbiamo seguire la nostra coscienza, e questo ci dà una grande responsabilità ma anche una grandissima libertà. Noi diventiamo il perno della nostra vita, senza far riferimento né a leggi né a ordini né a cose che ci vengono dal di fuori, anche dalle massime autorità religiose.
Ma ascoltandovi questi testi hanno cominciato a muovere un pensiero. Io sono sempre rimasto molto colpito, come tutti, insomma, da questa finale del Vangelo di Marco, perché questo non credettero, colpisce molto, ma colpisce a me in senso positivo, perché aiuta la mia non fede in qualche modo, no? Cioè, anche se io sento che la mia fede è così debole e piccola, però ecco, constatando come poi il comando, insomma, questa chiesa iniziale, una chiesa messa così, beh, vuol dire che c'è posto anche per me. Però mi colpiva oggi in particolare in rapporto al testo degli Atti degli Apostoli, a questo miracolo che viene compiuto. Non sono Pietro e Giovanni, è Gesù che lo compie per mano loro. E perché questa Chiesa così incapace di credere, così debole nella fede, però riceve da Gesù il comando di predicare, e questo fa. E il Vangelo di Marco finisce più avanti in un testo che non abbiamo letto oggi, dicendo che imporranno le mani ai malati e questi guariranno, e poi dicendo ancora che essi partirono, predicarono dappertutto mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni. Ciò che è avvenuto nel racconto della guarigione del paralitico. Ora, che cosa facevano Pietro e Giovanni di particolare? Andavano al Tempio a pregare, hanno incontrato quest'uomo che chiedeva l'elemosina e hanno avuto l'ispirazione, ecco, dal Signore di fare a lui questa elemosina grandissima, che consisteva in queste parole: è Gesù che l'ha guarito, in seguito alla sua fede, a queste parole. Ecco, e allora mi pareva un po' il modo di operare, di annunciare il Vangelo della Chiesa. senza la preoccupazione di piani pastorali, di come dire, grandi problematiche di come affrontare per annunciare il Vangelo al mondo di oggi incredulo, tanto diverso, insomma, queste cose che sembrano relegate a un mondo che non è più compreso. Ecco, semplicemente vivendo la loro fede, il Signore li ha messi, ha fatto incontrare loro un uomo, e poi è stata la guarigione di quest'uomo che ha promosso, insomma, la diffusione del Vangelo. E il fatto stesso che loro dicono, come è stato sottolineato, che noi non possiamo tacere, ecco, mi sembra che sia questo fondamentale, cioè non... c'è una spinta che viene dal Signore, che fa sì che il Vangelo venga annunciato e proclamato a tutti, ma attraverso gli atti della vita di persone che credono e vivono la fede nella risurrezione.
I Vangeli tutti, Marco in modo particolare, mostrano come i discepoli, senza avere visto Gesù, se non avessero visto Gesù, insomma, non hanno creduto se non quando hanno visto Gesù. E quindi la necessità di vedere Gesù, di vederlo col suo corpo, colui che è morto, che è stato trafitto con i segni, eccetera, come sappiamo dai segni della crocifissione, come dice Giovanni, averlo visto è importantissimo, e credono perché l'hanno visto. Nonostante questo, però, si prendono una bella sgridata da Gesù, perché avrebbero dovuto credere ugualmente a quelli che l'avevano visto. E questo è come dire, mi sembra molto un dato molto importante anche per i discepoli che poi andranno a predicare loro stessi, a predicare a coloro che è impossibile che vedano Gesù. Generazioni in generazioni Gesù è risorto, è asceso al cielo, è apparso solo a loro, e quindi così ho pensato molto, molto importante per coloro che poi andranno a predicare, ad annunciare la resurrezione di Gesù. Anche questa sgridata di Gesù è importante, avrebbero dovuto credere, e quindi la possibilità della fede per le generazioni a venire, per gli altri che non possono vedere Gesù, è impossibile, e però possono credere per un dono di Dio, perché la fede è dono di Dio, è un dono di Dio testimoniato da alcuni che l'hanno visto, anche dalle scritture dalle cose che poi gli apostoli compiranno nella loro predicazione. Insomma, a me pare molto, molto, così, molto importante, molto bello che anche loro hanno attraversato l'incredulità, loro che hanno vissuto con Gesù, che hanno sentito l'annuncio, eccetera, ma se non l'avessero visto, questo è il dato, sono stati sgridati, preso sgridate Gesù, ma se non l'avessero visto non avrebbero creduto. E penso che andando a predicare questo se la siano ricordati, insomma, a predicare agli altri, la fede in Gesù è veramente un dono di Dio. E poi sulla prima lettura, sì, è molto bella. E il problema è che non si riesce a negare quello che è stato fatto, il miracolo compiuto, perché ci sono testimoni, e anche oltre a quello che ha detto Stefano, anche perché quest'uomo ha 40 anni e quindi, insomma, non è un bambino, è uno che ha una certa autorità, dice, no? Dice le cose, quindi bisogna credergli, perché l'hanno visto prima, l'hanno visto adesso, e non possono impedire il miracolo. Però cosa chiedono? Non predicate però nel nome di Gesù, ed è lì il punto sul quale vengono vengono fatte le richieste a Pietro e a Giovanni di non predicare nel suo nome, e sul quale Pietro e Giovanni non possono acconsentire. E qui c'è anche il ruolo, come è stato detto, della coscienza personale, di ciò che hanno sperimentato, ciò che hanno visto, non possono tacerlo. Anche se io penso il versetto prima, quando dice, il versetto 19, se è giusto davanti a Dio ascoltare voi piuttosto che Dio, giudicatelo voi, questo è compito vostro. Giudicarlo avendo davanti i fatti, le cose che hanno compiuto e fatto, questo è un compito vostro al quale essi non si debbono sottrarre, ma compito delle, e ci stanno in un certo senso, però il compito di Pietro e di Giovanni, in coscienza loro, è di non tacere quello che hanno visto e veduto, perché anche questo contribuirà a far sì che le autorità possano poi emettere un giudizio giusto anche nei loro confronti. Mi pare molto, molto bello, molto, molto significativo, molto importante, insomma, le due affermazioni che fa Pietro.